Lei è soddisfatto degli arbitraggi di questa ultima giornata?
No.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Quando una squadra poi non fa un risultato è colpa sempre delle scelte, si fa sempre titolari, riserve, ormai ci sono, sono di 25 calciatori, si va a vedere altre, sono penalizzate in questo giocare spesso altre squadre, anche se non fanno la Champions League, non fanno delle competizioni Europa League, però c'è anche il turno infrasettimanale, giocare spesso, a queste gli fa veramente la differenza. Se si continua a fare questi ragionamenti qui vuol dire ancora avere degli alibi, vuol dire rimanere attaccati a creare difficoltà mentali ai propri calciatori.
Sicuramente mi fa un bel effetto entrare qua e vedere foto magari di mio papà o di mio nonno, però diciamo che sono concentrato su questo ritiro e su fare bene qua, e diciamo che non penso al resto e diciamo vivo giornata dopo giornata.
Siamo 46 arbitri, quindi immaginatevi se riesco a mettere a 46 arbitri la stessa, o metto un microchip dentro di loro, ognuno con un database chiaro, altrimenti ognuno di loro ha una testa pensante, giustamente, e ha una propria filosofia. È chiaro che l'obiettivo è che tutti abbiano una linea dove si possono ritrovare. Io allora ho chiesto l'ultimo raduno di essere anche liberi nel rappresentarmi un loro pensiero, perché devono farlo, però se poi prendiamo una decisione dobbiamo tenerla tutti insieme.
Eccoci, mercoledì 9 ottobre, siamo nella terra di mezzo della settimana della Nations League. Domani ore 20:45 avete sentito Spalletti all'Olimpico di Roma. Aspettiamo conferme dalla Nuova Italia, poi la cronaca che parla degli strascichi dell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan. Questa mattina è stato sentito in questura Simone Inzaghi, poi ci sono i problemi del Milan che riempono le pagine dei giornali sportivi, le questioni arbitrali. Insomma, di tutto un po'. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, io do subito il numero per chi vuole intervenire in diretta. 800 24 00 24. Questo è il numero verde. Oppure 349 238 6666. SMS e WhatsApp anche in diretta. Adesso saluto Franco Ordine. Ciao, Franco.
Eccomi qua, buon pomeriggio.
Annuncio già che tra qualche minuto avremo Luca Marelli, con cui facciamo un approfondimento sulle questioni arbitrali, poi vice direttore della Gazzetta Gianni Valenti, poi Monica Colombo su quello che succede al Monza e non solo a proposito di proprietà in Serie A. Oh, Franco, da dove vuoi partire? A me viene in mente la riflessione che non siamo ancora abbastanza distanti dall'ultimo fine settimana di calcio per dare spazio alle storie da libro cuore, ad esempio Maldini terzo atteso all'esordio in azzurro, siamo ancora intossicati.
Sì, beh, quella è una bellissima storia. Devo dire che ho dentro di me, nella mia testa, mi frulla da qualche giorno una suggestione incredibile che vorrei che trasformasse Spalletti in realtà. Tu immagina se lunedì prossimo
a Udine,
giornata dedicata a Italia-Israele, dovesse per caso debuttare Daniel Maldini sullo stesso stadio, nello stesso stadio dove nel gennaio del 1985 ha debuttato in Serie A suo papà Paolo. Secondo me sarebbe una roba da scriverci un romanzo seduta stante.
Bah, sì, riuscirebbe anche a distrarci dalle questioni di bassa manovalanza, no Pier? No, a me ha fatto molto effetto, lo dico, sentire prima la voce di Daniel Maldini che ha detto ma sì, qui a Coverciano vedere le foto di papà e del nonno sui muri, effettivamente un pochino ma colpito.
Ma lui sta crescendo bene, ne parlavamo l'altro giorno con Mario Ielpo, sta crescendo bene anche perché a differenza del papà, non me ne vorrà, ha talento, sta dimostrando di averlo, secondo me è un giocatore che veramente sta acquisendo una dimensione di un certo tipo, ma appunto la sta acquisendo, cioè
sì, maturata con famiglia, tempi suoi.
Esatto, viene da una famiglia di predestinati, viene da uno dei, insomma, il papà penso sia stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio di tutti i tempi, per quanto riguarda i difensori è sicuramente sul podio dei tre difensori migliori, sì, al mondo di sempre. Quindi poi se volete un giorno ci divertiamo e facciamo il gioco e scopriamo, sì, chi sono, sì, gli altri due. Però ecco, no, quindi dai, stiamo parlando di questa cosa qui.
Dice no, chi sono gli altri due? Uno Beckenbauer. Lo metto io. L'altro lo facciamo, sì, mettere a Franco. Franco, che ne ha visti tanti perché è qui dal 1930. Franco.
Secondo me l'altro è Franco Baresi.
Ah, Franco Baresi.
Io penso. Allora, Maldini è in assoluto il difensore che rimarrà nella storia mondiale del calcio perché ha messo insieme i tre requisiti fondamentali, e cioè l'eleganza, lo stile, la forza esplosiva fisica e la tecnica purissima.
Sì, di fatto ha inventato, sì, anche il modo di interpretare un ruolo, perché
esatto, è il primo difensore moderno, è quello che ha cambiato l'interpretazione del ruolo e che ha diciamo contribuito all'idea di un difensore che non è soltanto, diciamo, uno che deve impedire agli avversari di far gol, ma che deve anche spingere, deve aiutare la squadra. Poi insomma ha avuto varie fasi della sua carriera, prima da esterno, poi da difensore centrale col passare degli anni, ma insomma voglio dirti,
comunque la accendiamo allora, sì, Beckenbauer, sì, Franco Baresi, Paolo Maldini. Se qualcuno non è d'accordo, chiami, vai.
Vabbè, sembra Milan Chandler, ma è così, insomma, il resto è una storia.
Sì, stavo pensando, magari chiama Filippo Maria Ricci, ci ricorda che ad esempio Sergio Ramos non era malaccio, penso.
Ma
sì,
no, ma non era a quel livello anche lì. Tanto, Carlos, tanto è vero che Sergio Ramos, in occasione di una famosa amichevole al Bernabeu, riceve il trofeo di quel torneo dalle mani di Paolo Maldini e si inchina come davanti all'autorità assoluta di quello sport. Vabbè,
allora ruoliamo anche Sergio Ramos tra quelli.
Comunque,
d'accordo.
Io tornerei al figlio, che non mi sembra carino. Sì. Non mi sembra carino parlare del padre, no, pure quando il figlio sta per esordire in nazionale. No, e quindi stavo dicendo che secondo me la dimensione in questi ultimi mesi è cresciuta molto. Lui sta facendo benissimo, soprattutto da mesi. Ha trovato a Monza, secondo me, l'ambiente ideale per poter sbocciare, il momento ideale per poter sbocciare. E come si diceva l'altro giorno, questa cosa deve essere ulteriormente sottolineata, nel senso che comunque quando sei figlio di una leggenda come Paolo Maldini, insomma, la pressione c'è. Magari all'inizio avrei avuto qualche normale scorciatoia, nel senso che non avrei avuto problemi a fare un provino, certamente. Però poi, dopo tutto il peso delle aspettative, del confronto, del paragone, insomma, è tutto un peso che può essere molto, sì, molto gravoso.
È come
e lui
salire.
Secondo me è cresciuto. E la cosa che diceva Ielpo, e questa sto dicendo io, in effetti secondo me ha ragione, cioè che proprio perché non ha avuto un percorso da predestinato assoluto, no? Cioè, quindi non è il padre, è ancora più da sottolineare e da lodare questo percorso che ha fatto, perché comunque con le aspettative, col peso di quel cognome, sta diventando realmente un giocatore importante. La qualità tecnica c'è, la fisicità c'è, e insomma sta diventando un giocatore molto interessante. Per me la convocazione se l'è strameritata.
Sì, poi insomma è sempre all'ordine del giorno se debba o no essere un rimpianto per il Milan e per i milanisti, no, Franco?
Ma questo credo proprio di sì, perché secondo me io già quest'estate nell'apparizione nelle amichevole americane si era capito che stava veramente venendo alla luce l'oro zecchino che c'era sotto i suoi muscoli. E poi aggiungo un'altra cosa, come ha detto giustamente in una famosa telefonata Adriano Galliani al papà Paolo, Finalmente un Maldini che fa gol, non quei terzinacci che abbiamo avuto nella storia.
Qualcuno, Paolo, lo faceva di gol, proprio diciamo per chi è cultore della memoria.
Uno, il più importante probabilmente della sua carriera, non portò particolarmente bene a Istanbul.
No, c'ho un assist di cui mi ringrazierai, Capuano, perché qualche giorno fa, a proposito di numeri di gol, citiamo anche Aldo Maldera al terzo posto, il grande Aldo Maldera al terzo posto nella storia di gol in Serie A dei difensori del Milan. C'è stato questo milestone, no, di Teo, che ha raggiunto e superato come numero di gol Maldini, e Maldini è stato molto carino nel dire che quei gol lì li ha fatti in 20 anni di carriera e a Teo gli ci è voluto molto meno, quindi è stato molto carino. E mi sembra che il tema Teo Hernandez sia, conoscendo poi insomma la tua vis polemica, giustamente attenta alle notizie, mi sembra sia il tema in questo momento più caldo che c'è in casa Milan, comunque uno di quelli più caldi.
Franco, no? Mi sembra che al Milan non si sono fatti mancare niente, Teo Hernandez è lì, il rinnovo è lì, aspettiamo, il 26 si avvicina e ci aggiorniamo di sosta in sosta, no?
Sì, no, ma il punto vero secondo me è un altro, perché qui bisogna affrontare il toro per le corna e bisogna a questo punto avere il coraggio di mettere le carte sul tavolo. Allora, Teo Hernandez in questa stagione ha dei comportamenti completamente diversi da quelli degli anni passati. È come se avesse liberato il diavoletto che c'è dentro di lui, perché negli anni passati c'era il domatore per eccellenza, che era Paolo Maldini, che era quello che gli ha fatto lo ha scoperto, lo ha valorizzato e l'ha portato al Milan. Poi c'era anche Pioli, con il quale aveva un grande feeling. Secondo me già da quest'estate la prima apparizione pubblica di Teo, quando dice, rispondendo a Ibra che dice restano sia lui che Leao, lui dice speriamo, come per dire non è proprio sicuro. Poi fa un modesto europeo, torna non preparato e non levigato per bene, lo mette fuori, fa quella bambinata, come l'ha definita Capello, del Colin Breck, dopodiché fa questa roba a Firenze, che vuole festeggiare il suo compleanno, si prende il pallone come si fa, come facevamo noi quando facevamo le sfide nel cortile, per tirare il rigore. Questo è un comportamento non da professionista, ma 100 volte di più, perché è il capitano del Milan. A questo punto la scusa del contratto che scade nel 26 è una scusa, anche perché stamattina proprio il suo procuratore fa sapere di non aver avuto nessun contatto in questo momento con il Milan, né di aver fatto alcuna richiesta. Per cui
Franco, non è normale uguale, cioè anche che ha un anno e mezzo dalla scadenza.
Ma questo riguarda anche e soprattutto la conduzione attuale del Milan, perché tu devi mettere insieme tutto, devi mettere insieme, va benissimo, tu dai la precedenza a Maignan perché non ha mai avuto l'aumento rispetto a Teo, benissimo, però intanto con Teo comunque un inizio di dialogo lo devi avere, non puoi dare Calulu alla Juventus perché risolvi un problema a un rivale, non puoi regalare Adli in prestito alla Fiorentina perché hai un problema aperto a centrocampo. Questi sono le robe. Oggi siamo a mercoledì, dopo quello che è successo domenica, tu hai sentito la voce di un esponente della società?
No, però Piero, hai visto che danno hai fatto? Cioè, io volevo chiedere un'altra cosa a Franco, hai nominato Teo Hernandez, hai scoperchiato il vaso di Pandora.
Perché in realtà io ho senso giornalistico.
Ma io oggi non volevo parlare del Milan, io insomma.
Che vedi, io pensavo. Ieri sera
qualcosa è successo.
Perché Franco è stato testimone oculare ieri della riflessione a voce alta di Rocchi sui difetti arbitrali di questo inizio di stagione. Per questo volevo, prima di salutarlo, chiedergli questa cosa qua.
Mi ha fatto, gli avrei voluto stringere la mano, gliel'ho stretta prima, gliel'avrei voluto stringere costringere anche alla fine, perché obiettivamente ieri ha aperto le finestre su questa inizio di campionato, perché l'ha detto chiaramente: io non posso mettere un microchip nella testa degli arbitri, ma se decidiamo una certa cosa la dovete seguire tutti. E questo è vero che lui ha l'handicap, che hanno smesso dei fuoriclasse del fischietto, e purtroppo la classe, il ricambio generazionale obiettivamente non è esaltante, però dovete rispettare le robe, e cioè l'ammonizione seconda a Conceição non ci sta. Parti come un razzo, come se avesse appena fatto una rapina in una gioielleria, ma non è così. Persino sul primo rigore di Fiorentina-Milan ci sono dei grandi dubbi anche da parte del designatore, che è in tribuna
perché è una roba leggerissima. Poi purtroppo siamo nell'epoca del calcio televisivo.
Il rigore di Napoli come su Kvara, insomma c'è tutta una serie obiettivamente di sbavature che sulle quali obiettivamente bisogna, a un certo punto non si può andare in televisione la domenica sera e dire no è andato tutto bene, anche gli errori, anche Monza-Roma, no è tutto giusto. No, è stato bravissimo Rocchi ad aprire le finestre,
anche se ho l'impressione che non serva a niente, perché Rocchi le finestre le apre da 2 anni e però siamo un po' più o meno sempre allo stesso punto anche del giudizio di quello che fanno. Allora facciamo così: noi abbiamo la posizione singola, saluto Franco, ciao Franco. È caduto, lo diamo per salutato. 800 24 00 24, arriva Luca Marelli.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
L'ideale sarebbe avere una omogeneità al 100%, ma non voglio oggi mandarvi via soddisfatti da qua, ma vi dico che è praticamente impossibile, perché siccome si tratta di esseri umani, di persone, l'interpretazione, ahimè, nel calcio, o fortunatamente, dipende dal punto di vista, lascia al soggetto che giudica, cioè all'arbitro, un'interpretazione. E di fronte a un'interpretazione possiamo discutere settimane, magari ho ragione io, magari ho ragione lei, o magari abbiamo torto entrambi.
Allora, questo Rocchi, Luca Marelli, ciao.
Ciao, bentrovati.
Ciao. Oh, allora io questa roba dell'uniformità adesso, per carità, tutto bello, tutto giusto, ma mi sembra un po' la ricerca del sacro Graal, ne parliamo da decenni, non esiste, e il motivo l'ha spiegato Rocchi in maniera chiarissima, e io arrivo a dire che ho più paura delle cose codificate che delle cose interpretate, e secondo me alcune storture le stiamo vedendo proprio per le cose codificate, ad esempio gli sfioramenti, le cose che poi nel calcio televisivo del VAR automaticamente diventano calci di rigore, non solo in Italia, perché c'è questo dato clamoroso: in Champions League danno più rigori che in Serie A in questo inizio di stagione, così cancelliamo la cosa che siamo solo noi. Vai Luca, cosa ne pensi?
Che sono assolutamente d'accordo con te, ma la realtà è che l'IFAB, non gli arbitri, ma l'IFAB è voluto andare un po' dietro a questa richiesta che era planetaria, di omogeneizzare, di oggettivizzare tutto. E la realtà è che nel gioco di contatto, in un gioco di contatto qualsiasi, che non deve essere per forza il calcio, ma in un gioco di contatto è praticamente impossibile oggettivizzare tutto, perché c'è sempre la valutazione dell'intensità di qualsiasi contatto. Vale nel calcio, vale nel basket, vale nel rugby, vale in tutti gli sport di contatto. Non è la pallavolo, non me ne voglia, non sto sminuendo la pallavolo, e non è il tennis, che si tratta semplicemente
fuori,
di palla dentro
tu
fuori, esatto.
Sì.
Qua invece c'è tutta la generalizzazione relativa all'intensità dei contatti. Un contatto può avere 20 tipologie di intensità, ed è difficile anche da misurare. E io non sono tanto d'accordo, non sono mai stato tanto d'accordo su questa oggettivizzazione di tutto quello che è possibile, perché alla fine si arriva a quello che hai detto tu, che a livello col VAR, che è tecnologia che ti individua qualunque contatto avvenga in campo, perché dobbiamo ricordarci che ci sono più telecamere, sono più definite le telecamere, le immagini che abbiamo, è ovvio che si va a trovare di tutto. Vent'anni fa uno step, un foot non si vedeva.
Ma, oppure decideva Casarin direttamente in campo e fine del discorso. No, Pier, perché cioè, noi siamo arrivati al punto che adesso, siccome lo step on foot ci siamo accorti che altrimenti è sempre rigore, sempre cartellino giallo, dobbiamo misurare quanti centimetri di dorso del piede viene colpito e poi metteremo anche lì una traccia, una linea. Io credo che sia proprio tutto sbagliato, ma sbagliato l'approccio.
Hanno tutti ragione, direbbe Sorrentino, forse hanno tutti torto, nel senso che io sono d'accordo con voi, però è vero pure che l'oggettivizzazione risponde a un bisogno, cioè non è che se la sono inventata, perché
e allora inventata, poi sono d'accordo. Cioè sei no, in una giornata,
guarda, danno, l'esempio, cui... l'esempio secondo me, l'esempio proprio classico, diciamo di scuola, di come poi alla fine si continuerà sempre a discutere, è quando ci sono quelle situazioni di fuori gioco di un millimetro, dove c'è una fetta importante di opinionisti anche che intervengono in questa trasmissione che dicono però vedere un gol annullato per un millimetro di fuori gioco va contro lo spirito del gioco, e io diciamo istintivamente sono pure d'accordo con loro. Quindi però dico pure che se c'è una delle poche cose dove siamo riusciti a trovare più o meno una legge inconfutabile è quella lì, metrica, no? Anche se stiamo parlando veramente di un millimetro, neanche di un centimetro.
Ma questo vale anche per gli altri sport, anche nella pallavolo, nel tennis, una palla può essere dentro o fuori di un millimetro.
Sul resto sono d'accordo, cioè le 46 teste diverse degli arbitri ci sono sempre state, da sempre, storicamente, c'era l'arbitro più permissivo, l'arbitro più dialogante, l'arbitro che tollera, l'importante avere all'interno della partita un'uniformità di contatti, qui di decisioni. Qui sicuramente in quest'ultima giornata di campionato abbiamo assistito a una serie di situazioni abbastanza estreme. Non so se vogliamo ripassarle, forse no.
Non ripassiamo le tutte,
parliamo più alla ritardo.
Andiamo però per
grandi margini,
alla fine cos'è che è rimasto fuori, Pier? Cioè il tema è che alla fine discuti più sul rigore o i due rigori che non sono stati dati, non su quelli che sono stati dati.
Beh, dipende, per me il rigore per la Roma a Monza c'era.
Appunto,
sinceramente
discuti su quelli che non sono stati dati.
Il rigore che su Kvara secondo me si poteva dare, perché
ed è l'altro,
anzi,
non dato.
L'avrei dato, perché comunque c'è una spinta abbastanza plateale con due braccia.
Ma quando l'altra sera Luca da Zona ha detto va bene ragazzi, ma dei 9 che sono stati dati quale avreste tolto? Alla fine sono stati tutti zitti, forse avrebbero tolto il primo di Juventus Cagliari, Luca, però insomma, per più che altro per la dinamica di una spinta o meno, non per il tocco in sé.
Sì, per esatto, perché dobbiamo mettere un punto chiaro: con le norme interpretative, con l'interpretazione attuale, il rigore per la Juventus è un rigore da fischiare. Poi possiamo entrare nella filosofia del tocco di mano, del gioco del calcio, e possiamo discutere da quel punto di vista, ma al momento con l'interpretazione corrente quel calcio di rigore deve essere assegnato. Io faccio soltanto un esempio: mettiamo che non avessero assegnato rigore per la Juventus e rigore per la Fiorentina per il tocco di Theo Hernandez su Dodò, se ne sarebbe discusso molto.
Certo.
Sarebbero state polemiche, proprio perché abbiamo ormai questa linea interpretativa che ha oggettivizzato questa tipologia di contatti che sono stati sostanzialmente codificati, che ormai non possono non essere assegnati a meno che non intervenga un'interpretazione autentica da parte dell'IFAB che ci dica quali vanno assegnati e quali no, ma la realtà è che è molto difficile porre un confine.
E per questo io resto fieramente contrario, lo dico a tutti e due, voglio sapere cosa ne pensate, al VAR a chiamata per due ragioni. La prima è che nel calcio televisivo, dopo a quel punto, ogni chiamata si dovrebbe tradurre più o meno in una decisione favorevole a chi l'ha chiamata, perché tanto tu qualcosa frame per frame lo trovi. E la seconda, che il VAR a chiamata presuppone poi la convinzione da parte di chi ti ha chiamato, di chi ha usato la sua chiamata, che tu gli dia ragione. E non è come negli altri sport, dove è una questione di dentro fuori o di tocco non tocco, quindi è veramente oggettiva. La chiamata sarebbe comunque su questioni interpretative. Io resto veramente contrario, se no abbiamo un rigore per parte assegnato di default a inizio partita. Non so cosa ne pensate voi, Luca.
È una buona argomentazione, devo dire, tutte e due sono buone argomentazioni. Io sono sempre stato a favore, tu lo sai, del VAR a chiamata, a una chiamata a partita. però devo dire che le tue argomentazioni, sai, quando si discute con tranquillità, alla fine le argomentazioni pro e contro tendono un po' a equilibrarsi. Io mi rifaccio all'esperienza NFL, lì c'è una cultura sportiva completamente differente, però molto spesso i challenger sono su contatti, esattamente come uno sport di contatto come il football americano, e devo dire che una volta che gli arbitri decidono finisce lì, non ci sono grandissime polemiche successive, ma ripeto, c'è una cultura sportiva completamente differente. Accogliendo la tua obiezione, io credo che se ci fosse un varachiamata e l'arbitro decidesse contrariamente a quello che era desiderata di chi l'ha chiamata, probabilmente le polemiche non si placherebbero ma aumenterebbero ulteriormente.
No, ma se io facessi l'addetto alla chiamata che eventualmente verrà assunto da tutti i club, Pierre, al terzo calcio d'angolo chiamerei, perché tanto qualcosa dentro c'è, una trattenuta, una spinta, una qualsiasi
no,
cosa.
No, ma io sono solo d'accordo.
E tu vai a dargli torto dopo.
Quello di cui sono certo è che non è che se mettiamo il VAR a chiamata diminuiscono le polemiche, perché comunque ci sarà sempre un problema di uniformità, magari anche all'interno della stessa partita ci sarà in più il fatto che in alcuni momenti avrai la chiamata a disposizione, in altri momenti non ce l'avrai. Il problema tra virgolette del calcio è che rispetto ad altri sport, anche il basket, dove spesso insomma possono succedere nei minuti finali delle chiamate che fanno nelle partite punto a punto, che pesano tantissimo, però diciamo lì hai una quantità di eventi durante la partita che fa sì che sia diluita l'importanza del singolo evento. Ripeto, poi se stai 75 pari sì, no, a 28 secondi alla fine esatto, e nel calcio chiaramente invece un episodio può cambiare. No, io sono sicurissimo che se anche mettiamo il VAR a chiamata non sì. è che smettiamo di discutere, anzi forse in certi momenti questa cosa potrebbe aumentare. E francamente insomma secondo me le situazioni quelle clamorose, ecco, per me Monza-Roma è rigore netto. Il contatto di Napoli-Como è un rigore che io avrei dato, che rientra in un ambito di interpretazione sull'entità della spinta. È chiaro che la spinta con due mani è una spinta che è difficile da giustificare, proprio perché ha una sua platealità, se vuoi è anche un po' genua, no? Da un certo punto di vista, perché espone il giocatore che spinge a una situazione veramente di difficoltà. Il resto ce lo spiega benissimo Luca Marelli, tutti quei contattini dove in due si va sul pallone, uno arriva e mette il piede una frazione di secondo prima col pallone così chiaro, così evidente, cioè,
ma se ormai tu li codifichi e li rendi oggettivi diventa che alla fine sei obbligato a fischiare un po' tutto. Mi devo fermare, c'è la borsa. Ciao Luca, alla prossima, grazie.
Ciao, grazie a voi, ciao, buon lavoro.
Scrive il nostro amico Guido Bagatta: basta selezionare a cosa può essere applicato il VAR a chiamata. Così apriamo un altro macro tema. Sono passati 7 anni, la gente non ha ancora capito che cosa c'è scritto nel protocollo su quando si possa o no intervenire con il VAR. C'è gente ancora che immagina ad esempio che il VAR dovesse cancellare il secondo giallo di Conceição sbagliato l'altro giorno in Juventus Cagliari, cosa che evidentemente non è possibile, però anche questa è un possibile sviluppo. Ci fermiamo per la borsa, quando torniamo arriva Gianni Valenti, vice direttore della Gazzetta.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sono molto contento di come ho giocato il tie break, che era un momento cruciale, ho provato a rispingere che sono riuscito, e quindi da questa parte lì posso essere molto contento, e adesso vediamo e speriamo, ecco, di alzare di nuovo il livello. Non era semplice avere 2 giorni e mezzo, quindi dai, siamo di nuovo in torneo, domani si rigioca, quindi speriamo di alzare il livello, ma oggi era molto difficile.
All'inizio c'era da cambiare qualcosa, adesso la parola d'ordine è dare continuità, e mi sembra poi che i nostri campioni abbiano capito che sfruttare bene queste giornate azzurre gli fa bene anche per quello che riguarda il loro futuro nella loro squadra, perché io ho visto, dopo aver fatto bene queste prestazioni, che i calciatori hanno fatto bene anche dentro la propria squadra.
Oggi ha giocato anche l'altra nazionale italiana, carissimo Pierre. Questa mattina, quando noi dormivamo ancora in Cina, ha giocato Yannick Sinner, ha vinto, oramai è una piacevolissima abitudine. Fammi salutare Gianni Valenti, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Oramai è l'altra nazionale, Sinner.
Direi di sì, è proprio l'altra nazionale anche per il pubblico che riesce a trascinare, no? Per l'attenzione che riesce a catalizzare. Ormai anche un primo turno di un torneo di Yannick è un evento. Questo è importante, molto importante.
Sì, ma è una rivoluzione epocale. Lui farà alla fine, credo, quest'anno un'ottantina di partite. Quando saremo arrivati, che sono tantissime, anche i tennisti giocano tanto, forse troppo, qualcuno si lamenta come i calciatori. Secondo me è stato più maturo di tutti i Sinner, che ha detto vabbè, ma io seleziono, alla fine gioco quelle che voglio.
Però, infatti il problema è quello, il problema è che i tennisti hanno anche dei tornei che devono giocare, no? Perché sono obbligati dall'ATP a giocare determinati tornei, altri li possono togliere dal calendario, e non dimentichiamoci che poi i tennisti fanno anche delle belle esibizioni pagate ogni tanto, no?
Sì.
Per cui insomma sì, bisogna darsi una regolata, la regolata che in passato Nadal, cioè grandi campioni come Nadal, come Federer, non si sono dati, e per cui sono arrivati proprio, diciamo, cotti alla fine della carriera, no? E Sinner giustamente fa questo ragionamento. Perché se vuoi andare avanti, pur essendo lui giovane, con questo tennis che, come dicevi tu, non solo si gioca tanto, ma rispetto al passato sono cambiati i materiali, sono cambiate le superfici, è cambiato il modo di giocare, è un tennis molto più, fra virgolette, violento negli impatti, no? È un tennis molto agonistico. E per cui tutto questo provoca dei cedimenti nei fisici dei giocatori.
Sì, ma io trovo, Pier, grandi analogie con il discorso sul numero delle partite del calcio. Io penso anche i calciatori in realtà si possano un po' gestire di più rispetto al passato. Primo, perché sono tanti dentro una rosa. Secondo, perché si lamentano e poi sono gli stessi che quando vengono tolti a un quarto d'ora alla fine brontolano, no, tutte le volte, oppure se non vengono convocati o lasciati in panchina. No.
Anche se quel brontolio, adesso c'è questa cosa di Hummels che qualcuno ha visto un po' come polemica, di queste foto romane, devo dire, molto, molto divertenti e anche molto piacevoli, nel senso che sta sempre a tavola oppure nello spogliatoio, dice, in attesa di vedere le foto del campo, e qualcuno, insomma, parecchi hanno interpretato questa cosa come un giusto scalpitare verso una maglia da titolare. Esatto, ma neanche tanto subliminale. No, io credo che il brontolì per le uscite dal campo a un quarto d'ora dalla fine o per le panchine siano comunque sani, nel senso che poi secondo me parlano della parte più profonda, più autentica, più fanciullesca della vita di un qualsiasi sportivo, che vuole giocare, che vuole essere protagonista, che giustamente gode nell'essere in campo e si rammarica quando in campo non ci va. Quindi questo secondo me è sano. Poi la gestione, sai, Sinner da questo punto di vista è sicuramente è stato perfetto fin qui. Qualche volta questa roba ha portato anche a delle polemiche, penso per esempio ai giochi olimpici, poi però insomma il contributo complessivo che sta dando al tennis italiano e quindi all'Italia dello sport mi pare gigantesco.
Sì.
Per cui ad oggi ha sicuramente ragione lui, tifiamo per lui e lo ringraziamo, e se qualche volta ci siamo rammaricati noi per il fatto di non vederlo, ad esempio non vederlo lottare per una medaglia olimpica, poi alla fine quello che ci ha regalato per esempio a New York, insomma,
sì, ma poi alla fine,
no?
il bilancio si fa alla fine, anzi siamo qui tutti un po' preoccupati perché adesso lo vediamo stanchino e ci mancherebbe, siamo arrivati a metà ottobre di un 2024 incredibile. Da domani 4 giorni a Trento per la Gazzetta dello Sport, a proposito delle nazionali italiane e di come sta lo sport italiano, che celebra Gianni un 2024 che comunque è stato estremamente positivo, cosa direi che era tutt'altro che scontato, perché il termine di paragone era il 2021, quando era successo qualcosa di epico, di storico e di probabilmente irripetibile. Invece più o meno abbiamo scoperto che siamo ancora lì.
Sì, devo dire di sì. Il nostro Festival dello Sport, come hai detto tu, comincia domani. 4 giorni intensi, perché comunque di base la trave portante di questo evento sono gli atleti che ci hanno dato soddisfazioni, atleti olimpici e paralimpici che ci hanno dato soddisfazioni a Parigi, per cui giusto celebrare le loro vittorie, giusto celebrare le loro medaglie, giusto soprattutto ascoltarli, perché io penso che ascoltare degli atleti in un contesto diverso, quasi in un salotto, può può portare a chi, appunto, al pubblico, ai giovani soprattutto, può portare delle cose utili e interessanti per la vita, prima tra tutti i valori dello sport, che poi, come dico sempre, sono i valori che puoi mettere in campo anche nella vita di tutti i giorni.
Sì, solitamente dalle grandi imprese sportive rimane come eredità grandi numeri e grandi avvicinamenti alle discipline. Noi anche da questo punto di vista facciamo un passo avanti. Poi io resto sempre sorpreso, e con questo vi saluto, dal fatto che noi otteniamo questi grandi risultati in un momento drammatico per l'impiantistica sportiva, e non sto parlando degli stadi della Serie A, parlo banalmente delle palestre nelle città italiane dove i ragazzi devono andare a fare pallacanestro, pallavolo, e dove è difficile anche trovare lo spazio di mezz'ora. Eppure poi andiamo alle Olimpiadi, Gianni, diventiamo dei grandi del mondo.
Sì, palestre, hai detto le palestre, io ti dico anche le piscine. Ci sono nostri campioni del nuoto che non sanno dove allenarsi, le piccole palestre. Immagina cosa abbiamo fatto con la ginnastica a queste Olimpiadi. Un capolavoro assoluto, no? Un capolavoro assoluto.
Che sono miracoli che chiederemo nel 2026 anche a quelli del bob, del pattinaggio.
Certo. Giochiamo in casa, per cui l'Olimpiade di Milano Cortina dobbiamo fare bella figura, ma io credo che poi noi, l'Italia, è capace di tirar fuori dal cilindro sempre delle cose, delle situazioni, delle performance incredibili, per cui in ogni Olimpiade c'è il campione che non ti aspetti, nasce il campione che non ti aspetti, e meglio che il campione che non ti aspetti nasca da queste discipline, che così prendono il volo, cioè il volano, il famoso volano, no? Ecco, allora tutti che si iscrivono alla ginnastica, la ripresa incredibile delle scuole tennis in tutto il paese, funziona così.
Sì, funziona per imitazione. Grazie Gianni, da domani il Festival della Gazzetta dello Sport, della Gazzetta dello Sport a Trento. Ciao Gianni, grazie.
Grazie a voi, un abbraccio. Grazie.
Emiliano da Cuneo, vai Emiliano.
Buongiorno, io volevo intervenire sul discorso dell'arbitraggio di prima. Sì. Adesso siete andare. No,
vai.
Sono un po' stupito perché sento che si vogliono andare ai rigori un po' troppo facilmente. Io sono dell'idea che io ho visto la Juve, ho visto il Milan dei 5 rigori, secondo me per uno che ha giocato a calcio ce n'è uno di quei rigori lì, gli altri sono tutti dei rigori moderni, di quelli che, perché il VAR ormai ha deciso che sono rigori.
Sì, però il VAR c'è, Emiliano, è proprio quello il tema. Secondo me uno su 5 è un po' poco, secondo me due o tre c'erano, però c'erano, nel senso, anche sarebbero stati fischiati anche nel vecchio modo di condurre il calcio. Pier, ti lascio la chiusura con Emiliano e poi andiamo al traffico.
Ma nel vecchio modo di condurre il calcio non so se ce n'erano tre o cinque, però sono d'accordo con te, siccome ogni epoca ha le sue regole, secondo me poi dal punto di vista pratico io di errori ne ho visti pochi in quelle due partite, sinceramente ne ho visti pochi, per quelle che sono le regole di oggi, per quella che è la giurisprudenza.
La domanda è,
che
quale
c'è
avresti
oggi
tolto? Avresti aggiunto?
No, ma sai, il primo di Juve Cagliari chiaramente è un rigore, parliamo di, mi ha ricordato un Inter Fiorentina di anni fa con un pallone sfiorato con un braccio, forse pallone che accarezza
un
mani,
un rigore di Polpastrello, non mi ricordo di chi a favore di chi, ma rigore di Polpastrello, ricordo. No,
mi pare a favore dell'Inter che vinse credo 2-1 con la partita, ma era un turno infrasettimanale di 6-7 anni fa, e allo stesso modo, però ripeto, tutto nasce da un desiderio di creare un'oggettività proprio per cercare di tamponare le polemiche, ma è la dimostrazione di quello che ti dicevo prima, cioè le polemiche ci saranno sempre, ci saranno sempre, perché lo spirito del gioco va da una parte e i meccanismi per rendere oggettivo l'arbitraggio vanno dall'altra.
E così e così sarà qualunque cosa tu ci metti dentro. Ciao Pier, grazie.
Ciao,
traffico, torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Intanto avete scritto in tanti a 349-238-6666 e allora aggiungiamo Scilea e Facchetti all'elenco dei difensori che abbiamo fatto all'inizio con Pierluigi Pardo e Franco Ordine. Monica Colombo, ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Oggi sul Corriere della Sera la storia di Mario Gabelli, miliardario americano, 82 anni, che vuole acquistare il Monza. Poi
sì.
Perché? No, perché possiamo intuirlo, insomma, però, però segna, insomma, che la storia intorno al club, che è stato di Silvio Berlusconi fino alla sua scomparsa, è una storia che ancora deve essere scritta.
Sì, diciamo che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi è stato subito evidente che Fininvest non aveva molta intenzione, anche in relazione a quelli che erano i voleri dei figli del Cavaliere, di investire sul club. Quindi già l'anno scorso c'era stata la trattativa con Orienta, che poi è tramontata, diciamo, e ora è apparso all'orizzonte l'interesse di questo miliardario americano di origini italiane, e con la volontà di investire in questo club. Certo, è ovvio che sembra meno appetibile l'affare, essendo il Monza in questo momento in fondo alla classifica, però è comunque un brand che anche ha il nome, diciamo, legato anche a quello del circuito della Formula 1, sembra e che comunque Gabelli e il suo gruppo abbiano avuto intenzione, insomma, in qualche maniera di investire nel calcio italiano. Il dossier che gli è stato sottoposto è proprio questo.
Sì, perché era legato a quello, insomma. Monza attraversa un momento un po' difficile sportivamente, non credo ci sia alle viste la possibilità di un progetto su un nuovo stadio. Sei comunque geograficamente parlando sotto il cono d'ombra di Inter Milan, e però questo è dentro una stagione, ma lo ricostruisci anche tu oggi nell'articolo sul Corriere della Sera, in cui in realtà tanti club in Italia sono sul mercato.
Sì, perché comunque con Francesco Bertolino abbiamo parlato dell'Empoli, dove la famiglia Corsi è in sella da 33 anni, ma in questo momento è alla ricerca di soci, rendendo anche la proposta, come dire, più allettante, dopo aver ottenuto anche l'ok per il progetto di riqualificazione dello stadio Castellani. E poi anche il Genoa, anche se il Genoa per motivi un po' opposti, perché sta un po' smantellando il fondo 777 Partners, che è quello che ha in pancia il club ligure, come molti altri nel mondo, e di conseguenza è stato anche lo stesso amministratore delegato Blaskets a riconoscere, diciamo, la volontà di cedere la totalità o la parzialità delle quote a breve.
Sì,
certo, non è, insomma, la miglior fine per un fondo che, quando si era presentato 3 anni fa, aveva all'epoca ingaggiato Shevchenko come allenatore, preso Zangrillo come presidente, diciamo che sembrava una proprietà un po' più ambiziosa.
Ma anche un po' più solida, alla luce di quello che sta emergendo. Che poi è uno dei grandi temi che tiene insieme il calcio italiano, ma non solo. L'altro è che noi attraiamo, mi pare di poter dire, interesse e alle volte soldi che vengono da fuori, perché diamo sempre questa immagine qui di avere dei margini di crescita. Poi, insomma, la storia dice che in realtà siamo abbastanza avvitati su noi stessi.
Sì, infatti è stata un po' quella anche la molla che ha spinto molte proprietà straniere a investire negli ultimi anni in club di B, intravedendo, diciamo, enormi possibilità di crescita, club di B che poi nel frattempo sono arrivati in Serie A, e penso ad esempio il Como, che ha la proprietà più ricca in assoluto in Italia, o all'americano, la famiglia americana che detiene il Parma. Certo è che, come dire, non sono così infinite queste possibilità di crescita, se non sono soprattutto accompagnate da un progetto che esula quello meramente sportivo. Perché comunque, chiacchierando con Suarso del Como, capito che il business legato allo sport è accompagnato da una crescita anche a livello di merchandising, di sviluppo di attività sul territorio, sì, perché evidentemente investire solo sul calcio non è molto redditizio.
È poco conveniente, per usare un eufemismo. Ciao Monica, grazie.
Esatto, ciao, buon ciao, pomeriggio. Grazie a voi.
Monica Colombo, io mi fermo qui e ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14. Ciao.